Proseguiremo, io parlerò molto brevemente perché vedo pochi volti nuovi e gli altri volti si saranno annoiati di sentirmi presentare questo benedetto ciclo. E quindi parlerò brevemente del ciclo, poi io leggerò la presenterò Margherita Piraci Aura, le farà piacere perché credo che ci stia ascoltando in streaming. Poi leggerò la sua relazione, poi l'attrice che abbiamo con noi perché Sonia Grandis ha dovuto andare per ragioni gravi lontano da Milano, che si chiama Margot Volo, leggerà le poesie che Margherita Piraci aveva scelto per completare la sua relazione, poi vi presenterò Patrizia Valduga che parlerà e poi l'attrice leggerà, Margot Volo leggerà le poesie scelte da lei. Quindi tutto come al solito, questo ciclo è abbastanza ripetitivo, è cominciato nel 2011 e noi continuiamo con la nostra desiderio di celebrare le grandi poetesse del passato. Mi rifaccio al discorso che avevo fatto la volta scorsa, che sono poche le poetesse antologicizzate. Sono molto grata alle persone che mi sono venute a parlare di poetesse non note, non antologicizzate, però che loro stimano e che reputano molto valide. E piano piano, a seconda di quanto tempo ci darà la Casa della Cultura per proseguire il ciclo, parleremo di tutte le poetesse che verranno valutate interessanti, perché il numero delle poetesse antologizzate è diminuito e siccome il pubblico conosce le voci prevalentemente tramite il pubblico che abbiamo noi, che non è un pubblico di studiosi ma di appassionati della poesia, conosce le voci prevalentemente tramite le antologie, è chiaro che prima o poi si troverà almeno una parte si troverà di fronte a voci che non conosce. Quindi siete invitati a venire ugualmente, che imparate qualcosa di nuovo, perché essendo le donne state messe in secondo piano nel panorama culturale, non sono state neanche recensite e illustrate molte di loro come avrebbero meritato. Le poetesse di cui fino ad oggi abbiamo parlato sono un certo numero. Abbiamo fatto il primo anno Saffo, Dickinson e Marina Zvetaeva, poi l'Akhmatova, Plath e la Zimbowskaya. Poi c'è stato un anno di silenzio e poi abbiamo fatto solo due voci, la Spaziani e la Ingeborg Bachmann. Poi abbiamo fatto l'anno scorso la Vittoria Colonna, la Cristina Rossetti e l'Emily Bronte. Quindi tutti nomi eccellenti nel panorama della poesia femminile. Abbiamo cominciato, come ho detto, nel 2011, all'inizio per una nostra velleità di furore femminile. Abbiamo invitato solamente le donne, eravamo tutte donne, le relatrici, io e l'attrice che generalmente è Sonia Grandis. E poi però ci siamo pentite di essere così femministe e abbiamo invitato a parlare anche gli uomini che sono volentieri venuti e ci hanno fatto una validissima, intelligentissima compagnia. Una delle ragioni per cui il pubblico è anche diminuito dipende dal fatto che adesso c'è lo streaming, dall'anno scorso, dall'inizio dell'anno scorso, queste serate vanno in streaming, quindi si possono vedere tranquillamente al computer. Per cui io ho persone che mi dicono: ma sai, lo vedo da casa, quindi è una ragione per cui anche il pubblico è minore. Questo è un peccato perché il calore del pubblico ci conforta e ci sostiene quando parliamo. Le serate sono organizzate sempre con una voce critica che ha. Parlo grosso modo, in via generale l'intento di inquadrare la poetessa nel panorama letterario della sua epoca e nei suoi rapporti con il mondo che la circonda, con le varie correnti letterarie dell'epoca. E una voce poetica invece che parla di come la poesia dell'autrice che prendiamo in considerazione l'ha in qualche modo raggiunta e influenzata, qualsiasi sia il livello di questa influenza. Allora, per quanto riguarda Vittoria Colonna, vi volevo dire una cosa personale. Io ho cominciato ad appassionarmi a Vittoria Colonna dopo aver letto la prima elegia duinese di Rilke. Vi leggo semplicemente il brano che dice: ma le eroine d'amore se le riprende in sé l'esausta natura, come se non ci fossero forze due volte per compiere questo. Hai cantato abbastanza di Gaspara Stampa che una qualche fanciulla coi sfugga l'amato all'esempio esaltato di questa innamorata senta. Posso essere anch'io come lei? Questa donna che canta inesausta l'amato, anche se l'amato la fa soffrire, aveva toccato il cuore di Rilke, d'altronde è stata un'eroina romantica di tutto l'Ottocento. E io avevo naturalmente studiato Gaspara Stampa, ma a scuola, al liceo, e dopo aver letto questa elegia mi sono incuriosita ed lì è nato, volevo dire, è nato il mio più profondo contatto con Gaspara Stampa. E dunque l'altra cosa che volevo dirvi è che Gaspara Stampa e Vittoria Colonna sono le uniche due poetesse che sono state nominate in un'antologia che riguarda tutto il 400-500 che è stata edita da Repubblica. Sono due volumi, ci sono due poetesse per tutto il 400-500. Adesso purtroppo i libri di Gaspara Stampa non si trovano più. Infatti generalmente noi abbiamo un libraio che ha un banchetto che vende i libri delle poetesse di cui parliamo e anche eventualmente i libri delle nostre autrici. Le nostre autrici sono molto caste, trattenute, hanno detto che non aveva importanza, e allora abbiamo detto io e il libraio: vendiamo i libri della Gaspara Stampa, non si trovano. Allora, una delle massime poetesse italiane non viene ristampata, nessuno la cerca. L'ultima edizione di Maria Bellonci è questa Bur del 2002, è stata esaurita. Quindi occuparsi, leggere le rime di Gaspara Stampa oggi è un problema. Detto questo, passerò a presentarvi brevemente. Scusate, ho fatto un po' di pasticcio coi fogli. Ecco, la biografia di Margherita Piraci Auer è nata a Vitolini, vicino a Vinci, in Toscana, nel 1930. Si è laureata in lettere all'Università di Roma nel 1952 e poi ha ottenuto un PhD all'Università di Chicago nel 1972. Ha insegnato a Isernia, a Nagni e Roma fino al 61, quando si è trasferita in Francia e quindi negli Stati Uniti, dove dal 69 al 2004 ha insegnato letteratura italiana moderna e contemporanea all'Università dell'Illinois a Chicago. Ha studiato soprattutto Leopardi, a cui ha dedicato un piccolo libro, I due poli del mondo leopardiano, e vari articoli, e poi ha studiato gli autori del Novecento, facendoli conoscere in particolare negli Stati Uniti. Particolarmente si è occupata di Ignazio Silone, ricordiamo il volume Un cristiano senza chiesa, e poi di narratrici e saggisti. È stata la prima tra gli intellettuali italiani a scoprire il pensiero di Simone Weil in Italia negli anni 50, insieme a figure del calibro di Anna Maria Chiavacci, Mario Luzzi, Cristina Campo. Fu intima amica di Cristina Campo, della quale curò le opere per la casa editrice Adelphi. Ci sono tre libri che ha pubblicato: Cristina Campo e i suoi amici, Studium 2005, Un cristiano senza chiese e altri saggi, Studium 91, I due poli del mondo leopardiano, Cesati dell'86. Libri di cui ha fatto la curatela sono William Carlos Williams, Cristina Campo e Vanni Scheiwiller, Il fiore e il nostro segreto, Cristina Campo, Lettera Mita, Cristina Campo, La tigre assenza, Cristina Campo, Gli imperdonabili. Ha pubblicato poi moltissimi libri su riviste, su miscellane, moltissimi articoli su riviste e su miscellane. Non ve li leggerò, ma vi citerò i nomi dei personaggi di cui si è occupata per mostrarvi come lei abbia spaziato nel raggio della letteratura del Novecento. Allora abbiamo Anna Avanti, Ignazio Silone, Anna Maria Ortese, Gabriella Bempola, Margherita Guidacci, Claudio Magris, Mario Luzzi e poi credo altri. Adesso leggerò la sua relazione cercando tutte le pagine. Allora, non si hanno molte notizie esterne su questa poetessa che ebbe qualche detrattore, ma assai più numerosi ammiratori entusiasti. La data di nascita è incerta, il 1523 oppure il 25. Il luogo è Padova, dove il padre Bartolomeo esercitava nobilmente la professione di gioielliere, frequentando le migliori case della città. Ma secondo certe fonti, lui era originario di Milano e apparteneva a una famiglia patrizia decaduta. Venne a mancare assai presto, quando la figlia minore, che era appunto Gasparina, aveva dai 6 agli 8 anni, ma per le cure di lui aveva già ricevuto insieme ai fratelli i primi rudimenti di una raffinata istruzione che comprenderà le lingue classiche accanto alla poesia e alla musica. Rimasta sola con 3 figli piccoli, la vedova Cecilia si trasferisce a Venezia. I figli sono Cassandra, Baldassarre e Gaspara. Si trasferisce a Venezia, di cui sembra fosse originaria, e dedica ogni attenzione a completare l'educazione dei ragazzi, tutti e 3 molto, molto dotati. Si avranno più notizie della famiglia stampa a partire dal 44, quando personaggi di notevole rilievo ne frequentano il salotto: Benedetto Varchi, Monsignor della Casa, Domenico Vernieri, Luigi Alemanni, ad esempio, non si limitano ad apprezzare i talenti e la grazia delle fanciulle, ma offrono loro omaggi che testimoniano del gran conto in cui le tengono, se saranno sonetti e composizioni. Forse data da quegli anni l'esaltazione di Gaspara come una nuova Saffo, che troverà eco in scrittori romantici dell'Ottocento, affascinati dalla storia del personaggio. Comincia allora a delinearsi una superiorità di Gaspara sulla sorella Cassandra, a sua volta finissima liutaia e cantatrice. Ma l'ammirazione non è solo una maniera di corteggiamento. Circonda caldissima anche il fratello Baldassarre, anche lui poeta, che purtroppo morì intorno al 44 e venne molto pianto sia dagli amici che dalla famiglia. Il bel salotto resta ora un salotto di donne, e forse questo fatto dà adito ad insinuazioni su un'eccessiva libertà goduta senza timore dalle 2 giovinette educate secondo una visione ancora degna di una corte quattrocentesca. Sono questi gli anni felici a cui a volte riandrà Gasparina nel 50, tormentata dalle oscillazioni estreme tra speranza e disperazione nell'esperienza amorosa che si colloca appunto tra il 49 e il 51, quindi lei ha dai 26 ai 28 anni. E all'intensità di passione e alla sublime sapienza con cui fu capace di esprimerla nel difficilissimo equilibrio tra arte e vita, senza mai tradire né l'uno né l'altra, che la poetessa deve la sua fama. L'incontro amoroso con Collatino di Collalto ebbe luogo il giorno del Natale del 48, segnato col sigillo di una massima festa cristiana, come era stato l'incontro di Petrarca con Laura nel clima pasquale. Più sommesso, ma a tratti anch'esso assai vivo, il secondo amore per il patrizio veneziano Bartolomeo Zen, in cui Gasparina cerca e trova pace negli ultimi 2 anni di vita. La porta via una febbre nell'aprile del 54, dopo un soggiorno a Firenze dove aveva sperato rifiorisse la sua salute indebolita. Indebolita forse Gasparina era stata dalle angosce del primo sentimento, vissuto con un fuoco di dedizione stremante, e aveva ripetutamente invocato la morte, ma non l'aveva mai davvero cercata, e meno lo avrebbe fatto ora con al suo fianco il dolce e sicuro sostegno che gli offriva Bartolomeo. Ma la leggenda romantica si è a tal punto impadronita di lei che frettolosi biografi parlano di suicidio. Quindi la nostra autrice non è assolutamente d'accordo sul fatto che la stampa si sia suicidata, come alcuni dicono. A lungo si sono lette le rime come un diario, e invece è necessaria la serenità di chi, non eccitato dal suspense, può guardare con limpida attenzione quanto questi versi ci offrono. L'indagine inesauribile degli ondeggiamenti del cuore, i morsi delle ferite e la grazia del refrigerio, la dedizione totale che ha indotto il Donadoni a accostarla a una mistica, e insieme la facoltà di custodire un composto ritegno, il tutto intessuto delle più delicate immagini della bellezza del mondo e della magia dei suoni che lei, musicista e cantatrice, non esita a concedere ai versi. Essenziale è contemplare questi canti con tutta la nostra attenzione, come si fa per leopardi, guardarsi dall'aggredirli, come scriveva della poesia una sua lettrice congeniale, Cristina Campo, quasi 4 secoli dopo la sua morte. Sentire la giustizia di un testo molto prima di averne compreso il significato, grazie a quel puro timbro che è solo del più nobile stile. Queste sono le parole di Cristina Campo. Purtroppo i lettori, che non mancavano, tendevano ad aggredire questi testi, a esigerne impazienti il significato. Erano la confessione diaristica di un'ingiustizia subita da parte di un amante volubile, il Collaltino, ma anche da parte di una società falsamente liberale per quanto riguardava le donne, Venezia. Per i più generosi, erano un romanzo che grondava lacrime e sangue, ma non necessariamente trasfigurati in bellezza e giustizia. Di rado questa aggressione è superata da un critico a sua volta scrittore. Volontariamente, ha detto la stampa, lei può passare dall'uno all'altro fuoco, dall'amore per il Collatino a quello per il Bartolomeo, per vivere ardendo e non sentire male. Ma, e qui abbiamo una citazione dalla Bellonci, il suo sarebbe un ardore da gloriarsene poco se non arrivasse alla combustione della poesia. La poetessa e la musica prevalgono sulla donna, e bisognerà premere l'accento sulle qualità musicali di Gaspara, su quelle geometrie di suono che suscitavano in lei rispondenze e assonanze, pause e ritmi, spesso sensibili nelle rime. È sua realtà la disperata vocazione per lo stile, come lei chiamava la poesia rivelata. Leggendo con questo nuovo cifrario le rime di Gaspara Stampa, sentiremo nella dolorante e inquieta coscienza lirica di lei la percezione di quell'alto che è la forma suprema del proprio spirito, intuita dall'artista e sempre irraggiungibile. Così scriverà all'inizio del nostro secolo Maria Bellonci, appunto la curatrice di questo ultimo volume del 2002. Con sensibilità e intelligenza, ma rischiando nell'ardore di una difesa della poetessa di lasciarne in ombra la nobilissima dimensione umana. La fortuna critica, ma cominciamo da capo. Dopo che in vita Gasparina aveva pubblicato solo 3 sonetti, il libro fu presentato dalla sorella Cassandra nel 1954. Bisognerà aspettare però quasi 2 secoli per una seconda edizione, nata insieme dal culto e dall'orgoglio del nome dei Collalto ad opera di un tardo loro discendente. Ci si avvicina così all'Ottocento, secolo a cui il personaggio di Gaspara fu particolarmente caro. Cito qui un libro offertoci online dall'Università dell'Illinois, consta di un'introduzione di ben 60 paginette di Eugene Benson e di una scelta di rime tradotte da George Fleming. Anche se le informazioni non vi sono sempre attendibili, mi è parso un buon campione dell'interesse amoroso per la nostra poetessa nel mondo ottocentesco di lingua inglese. Commovente l'entusiasmo con cui il Benson ripercorre il passaggio di Gasparina per le terre del Castello del Collalto, dove il Benson fu proprio ospite grazie ai generosi e orgogliosi discendenti di Collatino. E qui c'è una nota di Margherita Pieracci che dice che ancora dopo secoli fossero orgogliosi di Collaltino è una bella prova dell'orgoglio maschilista con cui ci si è a volte potuti vantare dei buoni successi di uomini i cui comportamenti sarebbero piuttosto disonorevoli. Vari esempi di commossa lettura che accompagnano la nostra poetessa fino a tutto l'Ottocento ci fanno riflettere sul potere mirabile della poesia vera di toccare il cuore di chi la avvicina con candore se non con illuminata coscienza. Ma dopo questo limbo lungo di ossequio amoroso che costituisce la prima fase della critica stampiana, dobbiamo attraversare la seconda fase di questa critica, che apre il secolo XX col nome filologicamente illustre di Abdelkader Salza, il quale curò per la terza un'edizione critica delle rime di Gaspara Stampa e di Veronica Franco. Forse è da attribuirsi all'idea di vero di certa critica positivista l'accanimento con cui il Salza si impegna a dimostrare che la fanciulla tradita, cara ai lettori che lo precedono, fu in realtà più vicina alle cortigiane dipinte da Carpaccio, diciamo una prostituta praticamente. Lui, che ha ricostruito con rigore la Venezia del tempo e identificato gran numero dei personaggi a cui sono dedicate le rime, non ce ne dà altra prova se non sostenere che la liberale Venezia non ammetteva che altro fosse di diverso da questo una donna sola, esterna ai ruoli codificati dalla Repubblica per le sue donne, donne oneste o meretrici, fatta oggetto sì di grandi lodi, ma anche di attacchi satirici e osceni. E con questo l'hanno sistemata per tutto il Novecento. Non varrebbe la pena di soffermarsi sulle cosiddette rivelazioni del Salza, non fosse che esse influenzarono quasi tutta la critica stampiana dall'inizio del Novecento fino ad oggi. Tanto che Maria Bellonci si vede ancora in dovere di dedicare a discuterne varie pagine della sua introduzione alle rime della Bur del 2002. Si vede così come la critica stampiana passi naturalmente dalla battaglia innestata dal Salza alla terza più recente stagione, in cui la lettura si fa sociologica e il riscatto di Gasparina si innesta su un tronco di difesa in qualche modo femminista. Ma è tempo di passare da questa cronaca della vita di Gaspara Stampa e della sua fortuna sfortuna critica a qualche cenno diretto sulle rime. Il primo tema che ci afferra è quello, certo petrarchesco, ma oso dire qui più sanguinosamente trafiggente, della precarietà. Il terrore che ha Gasparina della precarietà non è solo il terrore che si dissolva l'amore di Collatino volubile come la luna, ma anche del possibile dissolversi del di lei tormento d'amore. Quel che l'anima e il corpo mi travaglia è la temenza che a morir mi mena che il fuoco mio non sia fuoco di paglia. Disperazione che nulla duri. Questo è sì petrarchesco. Nel canzoniere del Petrarca non è espressa la paura che cambi il cuore di Francesco, ma acutissimo è il senso che nulla duri, che l'oggi è già ieri, e questo porta inevitabilmente con sé il pensiero della morte. Nelle rime di Gasparina il contesto però è diverso. C'è stato per lei un rapporto concreto col conte, col Collaltino, reale, non solo auspicato, e a momenti, soprattutto nei primi mesi, in questa sua concretezza, appagato, felice. Tuttavia, accanto alla gioia, si avverte fin dai primi sonetti il gemito dell'insicurezza e col passare del tempo il rapporto concreto diventa sempre più parvenza, ombra di rapporto. Concreto rimane il timore della perdita. Oh, miserella, non fia il tuo stato gran tempo felice che fa non molto poria sparir quella luce degli occhi tuoi, vera Beatrice, ed ogni gioia tua sparir con ella. Sparirà con l'altino, in Francia a inseguire la gloria, ma anche al ritorno si perderà nelle campagne e nel castello dove non la invita ad accompagnarlo e da dove, come dalla Francia, non scrive. Resta sola Gasparina, in una straziante, inutile attesa, lacerata tra speranze e disperazioni, e sempre più spesso invoca la morte, una morte definitiva che ponga fine alle mille morti dell'atroce oscillare. Eppure il timore che si disfacciano i tormenti del di lei cuore è più assoluto del terrore della perdita finale, ed è di una natura non meno lancinante del senso che Petrarca ebbe del trascorrere del tempo. Come si configura in quello che la stampa chiama lo stile, cioè il suo dire poetico, questa vicenda che non possiamo fare a meno di riandare per quanto ci spaventi il rischio di impigliarci nel romanzo? Occorrerebbe una lenta rilettura parallela di Gasparina e di Petrarca per mettere in luce le parole e le figure più proprie di lei. Ma quanto importa? Quel che importa davvero è vedere con quali specifiche coloriture certi motivi si sono reincarnati l'uno nell'altra, come abbiamo detto del senso della precarietà. La profonda umiltà dell'amante verso l'amato è un topos di tutto il petrarchismo e non solo. Come la lode, il giubilo della lode, le qualità delle virtù più interne accanto a quelle fisiche risale allo stile nuovo. Certo, su Petrarca si modulano fin da principio le rime di Gaspara e, quanto presto, il lamento sulla mancanza di pietà nell'amato. Ma quanto legato alle vere circostanze mutate si rivela in Gasparina e quanto inacerbito dall'avere lei già gustato almeno l'apparenza del contraccambio amoroso? Ciò non toglie che nei primi pur dolorosi sonetti abbia voglia e forza di giocare con le parole e che ci tenga alla gloria, pur dopo aver attribuito con insistenza con l'altino il merito del proprio stile, ci tenga abbastanza da rivendicarne almeno un poco a sé il guadagno. Potremmo analizzare in ogni composizione il nuovo apporto dell'esperienza sofferta, ma mi limito a segnalare come l'ordito della gran tela sia già pronto dalle primissime pagine. Il sospiro alla libertà subito contraddetto dall'amore per le proprie catene, poi l'aspirazione non celata tra gloria dal canto che si intreccia col rimpianto di essere vissuta troppi anni senza dedicare il suo canto all'amato e con l'intento essenziale di glorificare col suo canto, cioè con la sua stessa gloria, l'amato anche nel perseguire altezza di stile. Ma è l'umiltà che prende sopravvento, e non solo quando si misura con l'altezza dell'amato, ma anche nel chiedere soccorso a voci più degne della propria di esaltarlo. Così l'anima si innalza sopra se stessa, ponendo la gloria dell'amato sopra il legittimo orgoglio di saperlo lei cantare, legittimo orgoglio nel regno dell'arte, che è il proprio di lei. Il dominio dello stile conquistato, grazie all'ispirazione amorosa, potrebbe concedersi un legittimo fine, esser lei a spargere ovunque la fama del conte e conquistarne così un'ammirazione tanto grata da dissolvere ogni senso di rivalità artistica e convertirsi in fedeltà amorosa. A tal fine certo è contraria l'invocazione ad altri che le venga in aiuto, e se Gaspara lo fa è perché ha bruciato le ultime ambizioni dell'ego, ha scoperto il mondo del perfetto dono di sé. Qualcosa di simile aveva intuito il Donadoni definendo mistico un sonetto. Non posso trattenermi da condividere con voi un pensiero che mi ha colto mentre ponevo il verso, meglio il sonetto, signori, io so che in me non son più viva, al centro della reimmersione nella verità delle rime di Gaspara Stampa. L'impressione che si faceva sempre più forte, che l'analisi che la stampa ci offre della sofferenza non è circoscritta alla sofferenza amorosa. La sofferenza di un amore rifiutato, la più atroce esperienza umana secondo la Ortese, è solo una delle sigle più universali dell'umano patire. Se ci si apre alla voce di Gasparina, ci si può riconoscere nei suoi versi in qualsiasi nostro momento di ansia e di angoscia autentica, e questo è un segno di come ha toccato il cuore della verità. Questa è la relazione di... Facciamolo un applauso, sperando che ci ascolti in streaming. Certo, purtroppo abbiamo perso il dialogo diretto, che ha una vivacità che la lettura non ha mai, mi dispiace. Adesso ascoltiamo le poesie, queste sono quelle segnate con io.
Sì, sì, io. Volevo chiederti, appunto quella che hai citato, O Miserella, che è pagina... è quello il libro? Fotocopiato,
sì.
Qui? Posso? Perché
sì,
mi manca il codino. Poi vado a cercarlo, forse lo leggerò direttamente da qua. Eccolo qua, 133. No, non è questo. 103, scusate, è che mi sono accorta che mi manca un codino. Eccolo qua. Esatto, felice, esatto, mi mancavano tre versi. Perfetto. Poi
sono
leggero da qui.
Buonasera. Se così come sono abietta e vile donna posso portarsi alto fuoco, perché non debbo avere almeno un poco di ritraggerlo al mondo, e vena, e stile. S'amor con novo, insolito focile ov'io non potei agir, m'alzò a tal loco, perché non può, non con usato gioco, far la pena e la penna in me simile? E se non può per forza di natura, puollo almen per miracolo, che spesso vince, trapassa e rompe ogni misura. Come ciò sia non posso dire espresso. Io provo ben che per mia gran ventura mi sento il cor di nuovo stile impresso. Deh, perché così tardo gli occhi apersi nel divin, non umano amato volto, ond'io scorgo mirando impresso e scolto un mar d'alti miracoli e diversi? Non avrei, lassa, gli occhi indarno aspersi d'inutil pianto in questo viver stolto, né l'alma mia avria com'ha poco né molto di fortuna o d'amore onde dolersi. E sarei forse di sì chiaro grido che mercè dello stil ch'indi m'è dato risoneria forse d'Adria oggi e il suo lido. Ond'io sol piango il mio tempo passato mirando altrove e forse anche mi fido di far in parto, di far in parte il fuoco mio lodato. Io non vi invidio punto, angeli santi, le vostre tante glorie, tanti beni e quei disir di ciò che braman pieni, stando voi sempre all'alto sire avanti, perché i diletti miei son tali e tanti che non posson capire in cor terreni, mentre davanti i lumi almi e sereni, di cui conven che sempre scriva e canti. E come in ciel gran refrigerio e vita dal volto suo solete voi fruire, tal io qua giù della beltà infinita. In questo sol vincete il mio gioire, che la vostra è eterna e stabilita, e la mia gloria può tosto finire. Se d'ardere d'amar io non mi stanco, anzi, crescermi ognor questo e quel sento, e di questo e di quello io non mi pento, come amor sa che mi sta sempre al fianco, onde avvien che le speme ognor vien manco, da me sparendo come nebbia al vento, la speme che il mio cor può far contento, senza cui non si vive, e non vissi anco. Nel mezzo del mio cor spesso mi dice un'incognita tema. Oh, miserella, non fia il tuo stato gran tempo felice, che fra non molto poria sparir quella luce dagli occhi tuoi, vera Beatrice, ed ogni gioia tua sparir con ella. Oimè, le notti mie colme di gioia, i dì tranquilli e la serena vita, come mi tolse amara di partita e converse il mio stato tutto in noia. E perché temo ancor che più m'annoia, che la memoria mia sia dipartita da quel conte crudel che m'ha ferita, che mi resta altro mai se non ch'io moia. E vo morir, che rimirar d'altrui quel che fu mio, quest'occhi non potranno, perché mirar non sanno altri che lui. Prendano esempio l'altre che verranno, a non mandar tant'oltre i disir sui, che ritrar non si possono. Quasi quercia di monte, urtata e scossa da ogni lato e da contrari venti, che essendo o questi or quelli più possenti, per cader mille volte e mille mossa la vita mia, questa mia frale possa, combattuta or di speme or da tormenti, non sa, lontani chiari lumi ardenti, in quale parte piegare ormai si possa. Or m'affidan le carte del mio bene, or mi disperan poi l'altrui parole, e mi dice io pur vengo, altri non viene. Sia morte meco almen più che non suole, pietosa trarmi fuor di tante pene, se non debbo veder tosto il mio sole. Io benedico, amor, tutti gli affanni, tutte le ingiurie e tutte le fatiche, tutte le noie novelle ed antiche che m'hai fatto provar tanti e tanti anni. Benedico le frodi e i tanti inganni con che convien che i tuoi seguaci intriche, poiché, tornando le due stelle amiche, m'hanno in un tratto ristorati i danni. Tutto il passato mal porre in oblio m'ha fatto la lor viva e nuova luce, ove sol trova pace il mio disio. Queste rive ch'amai sì caldamente, rive sovra tutt'altre alme beate, fido albergo di cara libertade, nido d'illustre riposata gente, chi il crederia? Mi son novellamente sì frattamente fuor del cor andate, che di passar con lor le mie giornate mi doglio meco e mi pento sovente. E tutti i miei disiri e i miei pensieri mirano a quel bel colle ove ora stanza il mio signor e i suoi due lumi alteri. Quivi, per acquetar la desianza, spenderei tutta seco volentieri questa vita penosa che m'avanza. Cantate meco, Progne e Filomena, anzi piangete il mio grave martire, or che la primavera il suo fiorire i miei lamenti a voi tornando mena. A voi rinnova la memoria e pena dell'onta di Tereo e le giustire. A me l'acerbo e crudo di partire del mio signore, morte empia rimena. Dunque, essendo più fresco il mio dolore, aiutatemi amiche a disfogarlo, ch'io per me non ho tanto entro vigore. E se piace ad amor mai discemarlo, io piangerò poi il vostro a tutte l'ore, con quanto stile ed arte potrò farlo. Signor, ite felice, ove il disio ad or più chiaro vi richiama, a far volare al ciel la vostra fama, sicura della morte e dall'oblio. Ricordatevi sol come restio, solinga tortorella in secca rama, che senza lui, che il sospira e brama, fugge ogni verde pianta e chiaro rio. Al mio cor fate cara compagnia, il vostro ad altra donna non donate, poiché a me sì fedel non deste pria. Soprattutto tornarvi ricordate e s'avvien che fia quando estinta io sia della mia rara fe, non vi scordate.
Bravissima, ci ha portato veramente all'interno della poesia di Gaspara Stampa. Adesso vi presenterò Patrizia Valduga.
Ma dai, ma non importa.
Ma scusa, ho presentato la Margherita Brancheo, ma che non
lei
c'era.
Lei non c'era, io.
Vabbè, sono abituata a presentare gli autori che sono qui. Patrizia Valduga è nata nel 1953 a Castelfranco Veneto. Si è laureata con Francesco Orlando a Venezia in lettere e filosofia con la tesi l'iperbole seliniana. Vive a Milano. I suoi versi, che molti di noi conoscono, sono raccolti in Medicamenta dell'82 da Guanda, La Tentazione dell'85 Crocetti, Medicamenta e altri Medicamenta dell'89 Einaudi, Donna di Dolori del 91 Mondadori, Requiem del 94 Marsilio, 100 quartine e altre storie d'amore del 97 Einaudi, prima antologia del 98, quartine seconda centuria del 2001 Einaudi, postfazione a ultimi versi di Giovanni Raboni del 2006 Garzanti, libro delle Laudi e Einaudi 2012. Adesso delle traduzioni che sono molte, io non leggerò la data di uscita e l'editore, ma solamente l'autore e il titolo dell'opera. Dunque, Patrizia ha tradotto di John Donne canzoni e sonetti, di Mallarmé poesie, di Thaddeus Cantor Stille Nacht, di Valéry Il cimitero marino, di Molière Misantropo e malato immaginario, di Shakespeare Il Riccardo III, di Ronsard Respice et crede. Per il teatro ha tradotto Féerie di Céline, L'avaro e le tartuffe di Molière, Gli imprevisti accanto al fuoco di Crébillon Fils, La voce umana di Cocteau, Il Macbeth di Shakespeare, Aspettando Godot, Non io, Compagnie, monologo di Beckett, I creditori di Strindberg, Romeo e Giulietta dal libretto dell'opera di Gounod e una riduzione da Salambò di Flaubert. Quindi un intensissimo lavoro di traduttrice, oltre al grande lavoro di poeta. Ha fondato nell'88 il mensile Poesia, che ha diretto per un anno. Ha pubblicato Italiano, imparate l'italiano, del 2010, Poeti innamorati del 2011, Breviario proustiano del 2011.
Ecco, dopo questo elenco sterminato, per carità, tutta la mia vecchiaia mi è arrivata addosso. Allora, io ho accettato il caro invito di Marina perché mi ha detto: tu non devi parlare di Gaspare Stampa, ma devi dire del tuo rapporto con Gaspare Stampa, devi fare una cosa da studiosa. Infatti non sarei in grado, non me la sento. Io ho cominciato ad amare prima di tutto la poesia barocca, poi sono tornata indietro e il primo incontro con Gaspare Stampa è avvenuto nella vecchia antologia di Carlo Bo, quella uscita negli anni 40, che ho trovato in casa di Raboni. Poi l'ho rincontrata leggendo sempre Lirici del Cinquecento, curati da Baldacci, e nel frattempo mi ero comperata un'edizione ottocentesca della fine dell'Ottocento di Tutte le rime, uscita da Barbera. Quei volumetti molto piccoli con i ritratti, dove c'ho anche il Monti in quelle edizioni lì e altri poeti. Mi piaceva anche questa cosa che fosse nata a Padova, essendo io di origine padovana, poi però appunto abbiamo scoperto che è milanesissima e il nome stesso, Gaspara, ce lo dice. Fratello si chiamava
Baldassarre,
il fratello di Carlo Porta si chiamava Gaspare e l'altro fratello Melchiorre. E il suo sì, è davvero no, Gaspare, Baldassarre e Melchiorre, che sono i tre re magi. A Milano c'è sempre stata questa tradizione di dare i nomi dei tre re magi, quindi vabbè, non ero, perché qualcuno mi aveva detto quando ero ritornata in Veneto, pubblicata e con Raboni, non mi davo assolutamente delle ari, ma ho detto: ecco la nostra nuova Gasparina. Il cavolo, Gasparina. Qui è milanese, non c'ho niente a che fare con Padova. E che cosa posso dire? Che quando, la prima volta che l'ho letta, è chiaro che veniva dopo Bembo e dopo Vittoria Colonna, che sono così, così perfetti, così monotoni, alla fine anche li trovavo anche abbastanza noiosi. E quando sono arrivata a lei mi è sembrata una novità, mi sono sentita quasi rinascere, perché ha questo modo di essere petrarchista, per forza, sono tutti petrarchisti in quell'epoca, ma è un modo diverso, tutto suo mi è parso. Vi giuro che parlo da lettrice. Se pensate che a quell'epoca lì scrivere sonetti era una moda, era un gioco di società, lo facevano tutti, quella famiglia lì erano in tre a farlo addirittura. Ecco, e una volta mi ricordo che Fortini mi ha detto che se si mettevano i sonetti scritti nel Cinquecento uno dopo l'altro si arrivava sulla Luna. La cosa mi ha divertito molto. Ecco, è chiaro che questo gioco di società, questa cosa che è durata a lungo, ha dato la possibilità alle donne di scrivere, perché prima del Cinquecento non è che se ne vedano molte, eh? Solo qualche mistica c'è nella letteratura italiana. E invece c'è un fiorire di personalità femminili. Ecco, quello che mi ha colpito di Gaspara Stampa era appunto questo usare, l'avete sentito anche in alcuni sonetti letti, la mitologia, i luoghi comuni dell'epoca, i luoghi comuni dei petrarchisti, che non hanno niente a che fare con Petrarca, perché Petrarca è un gigante e loro sono piccolini e hanno contribuito purtroppo con il loro petrarcheggiare a diffondere un'idea del poeta talmente misera e bislacca che ancora oggi per noi Petrarca è quello che soffre di un abatino che pensa solo a Laura, che ha visto una sola volta e con cui non ha mai fatto niente. Non è questo Petrarca, e che usa un linguaggio da jockey club lessicale, mentre in Dante c'è il plurilinguismo. Non è assolutamente vero. La lingua di Petrarca è ricchissima e ci sono tante di quelle parole moderne che Dante non usa e che ho elencato in un libretto italiano, imparate l'italiano, però seconda ristampa. Sai, qui si va sulle 500 copie, signori, sappiatelo, 500 copie, non crediate che queste cose interessino a un grande pubblico. Ecco, l'uso che fa di questa, dei luoghi comuni del petrarchismo è tutto suo, perché questi luoghi comuni, questo uso della mitologia viene come appunto inglobato in un linguaggio povero, prosastico quasi, dimesso, e questo mi piace molto. Poi mi sono un po' allontanata dai petrarchisti, anzi mi sono innamorata di due, una poetessa marchigiana e un poeta toscano, che sono Gian Battista Strozzi e Chiara Matraini. Ecco, a me sembra che Chiara Matraini abbia una forza, una capacità di un timbro molto più alto. E Chiara Matraini, mentre Gaspara mi fa simpatia umana, la trovo anche fanciullesca delle volte, abbia una qualche ingenuità, Chiara Matraini mi fa venire i brividi. Per darvi un'idea, sentite, sembra quasi sgangherato, parla dell'amante che è morto. Lei era sposata, ma aveva un amante, e aveva tentato di uccidere con l'amante il marito, ma muore l'amante, non sa perché, non si è capito perché. E scrive questo sonetto. Sentite, vabbè, l'altra aveva avuto una storia breve, chi lo sa, io non faccio tante colpe al collaltino, francamente. Se uno non ha più voglia, tira segni. Invece questa Gaspara che continua, alla fine, insomma, non me l'ha resa, mi faceva più tenerezza, ecco, mentre Chiara Matreini mi emoziona molto, mi fa venire i brividi. Sentite, o luci del mio cor fidate e care, come dagli occhi miei vi dipartiste, tacite nell'occaso vi copriste eternamente, senza mai tornare. Ecco, a me questa quartina qui, Gaspara se la sogna, di questa intensità, di questo fuoco. Quando poi ho fatto quella cosa, Poeti innamorati, io ho messo Gaspara, naturalmente, ho messo Chiara Matreini e ho messo anche un sonetto di Gaspara, che è quello alla fine che preferisco e che vi faccio sentire, e che è perfetto in quello che si diceva, che è il suo limite, quello di usare quasi un linguaggio non suo, quello appunto della mitologia, del petrarchismo. Lei ammirava la colonna e il bembo, che io trovo insopportabili. Sentite, in questo sonetto c'è tutta lei. Io son dall'aspettare ormai si stanca, si vinta dal dolore e dal disio, per la si poca fede, il molto oblio di chi del suo tornar lassa mi manca, che lei, che il mondo impallidisce in bianca con la sua falce e dà l'ultimo fio, chiamo talor per refrigerio mio, sì il dolor nel mio petto si rinfranca. E te la si fa sorda al mio chiamare, schernendo i miei pensieri fallaci e folli, come sta sordo anch'egli al suo tornare. Così col pianto ondò gli occhi miei molli, fu pietose quest'onde e questo mare, ed ei si vive lieto nei suoi colli. Ecco, questa immagine qui di lui, lieto nei suoi colli, e lei che continua a disperarsi, non vi fa tenerezza, non vi sembra una fanciulla fissata con uno che non la vuole. Cavolo. Vediamo se avevo altre cose da dire che mi ero segnata. Ecco, il fatto della sua gloria, il fatto che sia una delle pochissime poetesse che hanno un'edizione in questi anni, in questo secolo, è dovuto appunto al mito che se ne è creato nell'Ottocento, e uno di questi, degli artefici di questo mito, è D'Annunzio. D'Annunzio ha fatto la fortuna di tanti, e nel fuoco voi sapete che c'è Stelio Effrena, che vive con Foscarina, che è più anziana di lui, che è innamorata, che lo ama, ma lui ha altro per la testa, insomma. E a un certo punto c'è Stelio che dice: sono a Murano, questa pagina del piacere, sono a Murano, e dice: orti, orti, dovunque orti. E poi forse qualcuno di questi vecchi lauri ha udito Aldo Manuzio parlar greco col Navagero, o Madonna Gasparina sospirare sull'orme del Conte di Collalto. Ecco, parlar greco col Navagero, io amo D'Annunzio, lo amo, ma ogni tanto mi fa anche ridere. Poi riprende: dolce e terribile sorte quella di Gaspara Stampa. Conoscete le sue rime? Sì, le vidi un giorno sulla vostra tavola. Miscuglio di gelo e di ardore. Boh, gelo, io non ce lo vedo proprio. Di tratto in tratto la sua passione mortale, attraverso il petrarchismo del Cardinal Bembo. Questa è una notazione non da romanzo, è una notazione da studentello che fa la cosa. D'Annunzio è pazzo. Getta qualche bel grido. Io so di lei un verso magnifico: vivere ardendo e non sentire il male. E allora Foscarina dice: vi ricordate, Stelio, disse la Foscarina con quel sorriso, eccetera, vi ricordate del sonetto che comincia: Signore, io so che in me non son più viva e veggo ormai che ancora in voi son morta. Non mi ricordo, Fosca. Vi ricordate di quella bella vostra immaginazione, eccetera. E poi, avete in mente, Stelio, un altro sonetto di Gaspara che incomincia: io vorrei che io vorrei pur che amor dicesse come debbo seguirlo. E quel madrigale che incomincia: se tu credi piacere al mio Signore. Stelio: non vi sapevo così familiare della misera Anassilla, amica mia. Anassilla, sono andata a vedere nelle note. Allora viene da Anaxum, che pare sia il Piave, il fiume Piave. Però non è vero, perché Anaxum è il fiume Stella. È stato chiamato il Piave per un certo periodo, e qui forse anche il D'Annunzio si è un po' sbagliato. Poi insomma c'è Foscarina che dice che da giovane ha recitato la parte di Gaspara Stampa. Gaspara si disperava, spasimava, delirava dietro il suo crudele conte. Ma povero collaltino, l'ha scopato una volta, poi non aveva più voglia, basta, perché andare avanti 3 anni a ossessionarlo? E poi, ecco, questa cosa che è il suo limite, ma anche la sua novità, la cosa che me l'ha fatta amare, questo tono dimesso, appunto, è quasi prosastico, suona veramente come una cosa di grande eccentricità rispetto al petrarchismo di allora. E penso che appunto la sua fortuna sia anche questa, nel suo limite rispetto a quelle sorta di metricisti monotoni, perfetti, metronomi, che erano gli altri, quelli considerati normali. E la stessa sorte forse è capitata anche a Michelangelo, che nelle due antologie, sia quella di Bo che quella di Baldacci, ha un posto enorme e che oggi anche è ristampato, e che secondo me i suoi contemporanei giudicavano un rozzo e dilettante, cosa che penso anche io.
Allora, ringraziamo Patrizia di questa appassionata e personalissima lettura critica della Gaspara Stampa. Fa piacere che ogni tanto ci siano anche delle voci che fanno un lavoro critico anche in diminuzio, non sempre in esaltazione.
No, certo. Ecco, posso dirvi anche qual è l'altro poeta che vi posso dirvi, per farvi, siccome adesso sentite ancora di nuovo la voce di Gasparina, per farvi sentire la voce invece di un uomo, sarà che io preferisco gli uomini in poesia. Adesso direte non sono una femminista. Io sono convinta che i poeti, un poeta donna ha una dose di maschile più forte delle altre donne. Allora, premesso che, come se è vero quello che dice Michelet, che ci sono i due sessi dello spirito, ognuno ha due sessi, io penso che un poeta ha qualcosa di femminile, una poetessa ha qualcosa di maschile. Io devo avere qualcosa di più di oltre che maschile, perché preferisco i poeti uomini. Sentite questo madrigale di Giovan Battista Strozzi, che è fatto appunto di settenari e endecasillabi, ma si potrebbero cambiare, rimanendo lo stesso numero di versi. I versi si potrebbero cambiare mantenendo le rime, perché è tutta una cosa di rime interne, è una cosa meravigliosa. E non è, il tema è quello di un amore non ricambiato, di una felicità inseguita, di un bene che non si è avuto. Ombra io seguo di sempre fuggitivo, dolce che io non gustai né scorsi mai per questo ombroso rivo di lacrime e di guai che non vengono se non per morte manco. E son già vinto e stanco, né per questo mi arrendo né mi arresto.
Adesso ascoltiamo la lettura delle poesie di Gaspara Stampa scelte da Patrizia.
Sono 7. Provo il microfono perché abbiamo cambiato. Si sente? Corretto? Scusate, ma abbiamo fatto un piccolo cambiamento tecnico. Amor m'ha fatto tal ch'io vivo in fuoco, qual nova salamandra al mondo, e quale l'altro di lei non men stranio animale che vive e spira nel medesmo loco. Le mie delizie son tutte, e il mio gioco viver ardendo e non sentire il male, e non curar chei che m'induce a tale abbia di me pietà molto né poco. Appena era anche estinto il primo ardore che accese l'altro amore a quel ch'io sento fin qui per prova più vivo e maggiore. Ed io d'arder amando non mi pento, purché chi m'ha di nuovo tolto il core resti dell'arder mio pago e contento. Signor, io so che in me non son più viva e veggo ormai che ancora in voi son morta e l'alma che io vi diedi non sopporta che stia più meco vostra voglia schiva, e questo pianto che da me deriva non so chi il mova per l'usata porta, né chi mova la mano e le sia scorta quando avvien che di voi talvolta scriva. Strano e fiero miracol veramente che altri sia viva e non sia viva e pera e senta tutto e non senta niente, sicché può dirsi la mia forma vera da chi ben mira si vario accidente un'immagine d'eco e di chimera. Io vorrei pur ch'amor dicesse come debbo seguirlo e con qual arte e stile possa sperar di far sì che m'arde umile o disporrio queste amorose some. Io ho le forze ormai sì fiacche e dome, sì spaventosa son tornata e vile che quasi ad eco immagine simile di donna serbo sol la voce è il nome, né perché le vestigia del mio sole io segua sempre, come fece anch'ella, e risponda alle estreme sue parole, posso indur la mia fiera e dura stella adoptarsi ch'ei, crudo come suole, s'arresti al suon di mia stanca favella. Piangete, donne, e con voi pianga amore, poiché non piange lui che m'ha ferita sì che l'alma farà tosto partita da questo corpo tormentato fuore. E Semmai da pietoso e gentil core l'estrema voce altrui fu essa udita, da poi ch'io sarò morta e seppellita, scrivete la cagion del mio dolore. Per amar molto ed esser poco amata visse e morì infelice, ed or qui giace la più fidela amante che sia stata. Pregale, viator, riposo e pace, ed impara da lei, sì maltrattata, a non seguir un cor crudo e fugace. Se tu credi piacere al mio Signore, come si vede chiaro, amor, empio ed avaro, poiché non gli hai pur tocco l'alma e il core, e come anche degno, poiché con gli occhi suoi mantieni il regno, perché vuoi pur ch'io muoia? Per dargli biasmo e noia? Biasmo d'esser crudele, avendo ucciso donna sì fedele. Noia, perché se vive del mio strazio, chi lo farà poi sazio? Un'audita e nova crudeltate, un essere al fuggir pronto e leggero, un andar troppo di sue doti altero e torre ad altri la sua libertate, un vedermi penar senza pietate, un aver sempre a miei danni il pensiero, un rider di mia morte quando pero, un aver voglia ogni or fredde e gelate, un eterno timor di lontananza, un verno eterno senza primavera, un non dar già mai cibo alla speranza, m'han fatto divenire una chimera. Uno abisso confuso, un mar c'avanza d'onde e tempeste, una marina vera. Io son dall'aspettar ormai sì stanca, sì vinta dal dolor e dal disio, per la sì poca fede e molto oblio di chi del suo tornar lassa mi manca, che lei, che il mondo impallidisce in bianca con la sua falce e dà l'ultimo fio, chiamo talor per refrigerio mio e al dolor nel mio petto si rinfranca ed ella si fa sorda al mio chiamare, schernendo i miei pensier fallaci e folli, come sta sordo anch'egli al suo tornare. Così, col pianto, ondò gli occhi miei molli, fo pietose quest'onde e questo mare, ed ei si vive lieto nei suoi colli.
Bravissima la nostra attrice Margot Volo. Adesso se qualcuno di voi ha delle domande da fare, in particolare a Patrizia che è certamente più di me capace di rispondere. Nessuno?
Bene.
Nell'antologia di Luigi Baldacci. C'è solo nell'antologia, basta chiedere in biblioteca, non ho mai avuto, che io sappia, una raccolta di poesie da sola, non lo so. grazie della domanda.
Nessuno vuole chiedere qualcosa? Allora noi ci salutiamo, ci rivedremo il 28 marzo.
Ah sì.
Certo.
A me
così, era venuto un dubbio.
Sì, allora un dubbio nella mia ignoranza, perché in realtà io non avevo mai approfondito Gaspare a Stampa, nonostante avessi in altre occasioni rifacimenti storici, no? Letto qualche. Ma non è così, perché mi ha colpito, diciamo, l'inizio, questo, io ho scritto alchemia, nel senso l'inizio alchemico, no? Dove cita la salamandra e l'altro animale che è l'araba fenice, no? Entrambi vivevano nel fuoco, secondo una tradizione alchemica, eccetera. Ma non è possibile che Gaspare a Stampa, questo amore, non fosse quell'amore che superficialmente sembrava poter essere questo conte? Non è possibile che sia qualcos'altro?
Ma io non lo so, francamente, perché...
Qualcos'altro nel senso, non so, una tradizione trasversale che deriva, non lo so, ecco,
io non so.
Lasciamo aperto, qualcos'altro.
Ecco, ma è sicuramente qualcos'altro, sempre la scrittura qualcos'altro. L'amore appagato non sta zitto, gode e basta, è l'amore infelice che scrive, e se non è amore è sempre una mancanza, è trovare il piacere e il conforto nella scrittura di quello che ci manca. E poi, insomma, anche lo stesso vero canzoniere, quello da cui derivano tutti quelli che abbiamo nominato, non è forse una riflessione sull'essere umano e sull'amore? Pensate a quel sonetto, s'amor non è, che dunque è quel che io sento. Ecco, credo che veramente sia l'amore del desiderio, l'amore dell'amore, e non, con l'alto non c'entra niente alla fine. È quasi la scusa, mm-hmm, per parlare di sé, per parlare del proprio dolore, perché non, io penso che tutta la letteratura sia questo, insomma, alla fine. Rispondere con le parole a una mancanza reale.
Grazie.
Ma prego. Grazie a lei.
Allora, se nessuno più vuole intervenire, io vi saluto e vi do appuntamento a martedì 28 marzo. Parleranno di Anne Sexton, Tommaso Kemeny e Enrico Reggiani. Grazie. Ah, 27. Ah, qui? Lo diciamo. E poi il 27, no, anzi il giorno prima, Maria Pia Quintavalla presenterà il suo libro di prosa che si...
Vite.
Qui in questo stesso luogo. A che ora? A che ora?
Alle 21.
Sempre alle 21. Ecco.
Grazie a tutti.
Come sono andata?
Ma venissimo?
No,
non
è
vero.
Sai,
io
non posso parlare di cose che non sento.
Ho raccontato quello che ho detto.
Ho detto quello che non ricordavo.
Sei più stupido che sempre non sapevi. Questa dimensione.
Senti.